Sport.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Allora, amici sportivi, ben ritrovati per questa ultima puntata di Centrale Sport. Si è chiusa la stagione domenica scorsa in maniera positiva per il Nardò, che si è tolto la soddisfazione di vincere i playoff bissando il successo che aveva conquistato lo scorso anno. Ricorderete lo scorso anno la vittoria per 2-1 sul campo della Cavese. Domenica scorsa il successo invece sul campo del Martina, che ha consentito dunque al Nardò di aggiudicarsi per la seconda volta consecutiva questo, diciamo, questo trofeo, che come sapete ha l'obiettivo poi di far sì che venga stilata una graduatoria in vista di possibili ripescaggi. Lo scorso anno il Nardò era in un'ottima posizione, secondo, quest'anno invece al momento, diciamo, è quarto, ciò limitatamente alle graduatorie relative alle squadre di Serie D, perché il meccanismo lo abbiamo imparato abbastanza bene lo scorso anno, prevede anche che poi si attinga in maniera alternata da tre diverse graduatorie. La prima composta dalle squadre B under 23 delle società di Serie A, poi da una graduatoria dove ci sono le retrocesse dalla Serie C e infine appunto la graduatoria delle vincenti playoff di Serie D. Questo è un discorso che si potrà chiarire naturalmente nel momento in cui poi verranno formalizzate le iscrizioni, perché la data è quella del 4 giugno e in quel contesto si capirà, insomma, quante società professionistiche non si sono iscritte o magari si sono iscritte in maniera incompleta, e da quel momento in poi si potranno fare delle ipotesi sul numero di ripescaggi che poi verranno effettuati a luglio. Al momento diciamo che la posizione di Nardò è tale che non lascia grosse speranze, però comunque al di là di questo c'è stata questa soddisfazione di battere il Martina e quindi di riscattare un campionato che è stato particolare, no? Perché il Nardò ha viaggiato a ritmi da prima della classe e forse anche più per due terzi della stagione, poi invece ha vissuto quei due periodi neri di cui abbiamo tante volte parlato nel corso di questa trasmissione, in corrispondenza con l'inizio del campionato, e poi quel periodo coinciso con l'esonero di Ragno, l'arrivo di Costantino. Parleremo naturalmente di tutto questo innanzitutto con Fernando Pero, che è qui in studio.
Buonasera amici, buonasera.
Saluto, poi tra poco avremo anche dei collegamenti telefonici con il direttore sportivo del Nardò Andrea Corallo e anche con un ex, un grande ex, no Fernando?
Grande ex che abbiamo chiamato apposta, perché lui ha militato sia nel Nardò che nel Martina, e quindi parliamo di Franco Leo. Chi non lo conosce alzi la mano, quindi la parte tutti abbassata in questo momento. Sì, parleremo con Franco Leo, il lucidissimo Franco Leo.
Anche lui penso ormai sia sulla settantina.
Come 74, è un classe 50.
Quindi anche più anziano rispetto a Fagianelli, che era stato nostro ospite telefonico.
Sì, ma vedrai, io faccio una scommessa. Siccome Fagianelli è più giovane di Leo, non ricordava quasi nulla di quello spareggio, non so se 15 giorni fa i nostri amici erano attenti e ascoltavano le nostre i nostri discorsi, le nostre chiacchierate. Franco Leo invece
ha una memoria
di ferro, ricorda abbastanza le cose, oltre a essere molto ancora giovanile, credo che giochi ancora a pallone, si allena tutti i giorni. con le stesse scarpette. Vabbè, questo no, è un particolare che lui ama ripetere sempre, no? Ma secondo me ce lo dirà pure, senza che gli diremo nulla. Sì, usa le... Vabbè, lo anticipiamo. Lui ha sempre detto che praticamente ha giocato con le stesse scarpe per 40 anni di fila, perché aveva una curia maniacale dei suoi scarpini di calcio, al punto da farli resistere per 40
erano
anni.
Erano indistruttibili.
Ok.
Insomma, Fernando, dicevamo insomma di questa bella finale, no? Questa soddisfazione per tutto l'ambiente, poi anche per i tifosi che, a differenza dello scorso anno, hanno potuto seguire dal vivo. Ricordiamo, l'anno scorso la finale fu disputata a porte chiuse. Insomma, è stato il modo migliore per chiudere un'annata che naturalmente poi lascia un po' di rimpianti per quello che è stato l'epilogo finale.
Sì, intanto mi piace fare un parallelismo fra le due finali, dove io trovo molte molte differenze che mi fanno, diciamo, arrivare alla conclusione che lo spareggio di quest'anno era molto più complicato rispetto a quello dell'anno scorso. Ho trovato tre punti, diciamo, di non condivisione, che propendono verso questa mia convinzione, e li enuncio. Il primo è che affrontavamo una squadra che aveva, l'anno scorso aveva perso il campionato, quando ormai era accreditata a tutti, e quindi aveva un attimino le pile scariche dal punto di vista psicologico. Il secondo è che praticamente noi, come posso dire, eravamo in un campo neutro, ecco, diciamo, giocavamo in un campo neutro, e quindi era più facile rispetto a un campo gremito, dove il pubblico può fare la differenza con i suoi incitamenti e con il suo trasporto, no? Il terzo era che l'avversario di quest'anno invece era di tutt'altra pasta, nel senso che magari non era forte come la Cavese, ma era in uno stato di grazia particolare, sulle ali dell'entusiasmo di un campionato condotto oltre le righe, sapientemente portato e condotto da mister Pizzulli, che ha fatto un piccolo miracolo secondo me in Valle d'Itria. Lo sappiamo tutti, il Martina, pur avendo caute dichiarazioni fatte alla vigilia del campionato, in cui diceva vorremmo anche noi inserirci in quella cerchia di pretendenti, lo aveva detto in maniera sbandierata, ma fra le righe si percepiva questa cosa. Loro sono arrivati alla partita di spareggio rifilando tre reti al Casarano, e questo è un punto di incontro invece con l'anno precedente, dove il Casarano ne prese tre a cava. E sono arrivati sulle ali dell'entusiasmo, un entusiasmo che si è respirato a pieni polmoni, no? Nel Turzi, cioè la partecipazione totale del pubblico, perché i posti disponibili al Turzi erano tutti pieni, laddove non c'era pubblico è perché non era agibile, con una coreografia bellissima fatta dagli ultras del Martina, che come facemmo noi in illo tempore, dicono i latini, no? Me l'ha insegnato Maurizio Romanelli questa. Diciamo, è stato uno spettacolo bellissimo, laddove la fusione di colori sulla curva degli ultras, fra il nostro unico colore granata e il loro bianco azzurro, poi ha dato vita a uno spettacolo veramente di alto livello. I fuochi d'artificio, l'inno cantato in mezzo al campo, insomma, è stata una partecipazione totale, una partecipazione che ha sorpreso dal punto di vista numerico anche me, per quanto riguarda il fatto che siano stati venduti oltre 500 tagliandi a Nardò in una partita che sicuramente andava rispettata per quanto riguarda il gemellaggio, ma che non portava dietro quella soddisfazione della vittoria del campionato come poteva essere, perché l'ho detto in altre puntate, lo dico e lo dirò finché la mia memoria mi accompagna: noi quest'anno per me eravamo la squadra più forte in assoluto. Non so quanti possano condividere questa mia convinzione, però io sono dell'idea che il Nardò era la squadra più forte di tutte. Poi le variabili in questo sport sono tante, le discriminanti sono tante, che possono far propendere l'ago della bilancia all'una o dall'altra squadra verso una o l'altra pretendente. Chi ha avuto qualità superiore alle nostre dal punto di vista della continuità sicuramente è stata più brava, ma sono convinto che non era la più forte. Detto questo, è stata una partita veramente esaltante. Abbiamo sentito il mister che l'ha etichettata come uno spot per questo uno spot per questo sport. La differenza
è un gioco di parole.
La differenza è una lettera sola. Però è veramente stato così. Io mi sono, come posso dire, spogliato un attimo della veste del tifoso, perché volevo godermela come critico questa partita, no? Sapendo che era un playoff, sapendo che in palio non c'è un come posso dire un premio sicuro, ma c'è un qualcosa di, c'è una speranza in palio,
qualcosa, quindi, di aleatorio, no?
E quindi sono arrivato allo stadio con l'idea di proprio di gustarmi la partita, e ho mantenuto questa idea, e alla fine al fischio finale mi sono convinto che è stata una partita veramente veramente, come posso dire, piena, ecco, che ha entusiasmato, che ha tirata fino alla fine, col fiato sospeso fino alla fine, occasione da una parte e dall'altra, critiche verso una direzione di gara che è piaciuta a alcuni e non è piaciuta all'altra. Per inciso, 3 giornate di squalifica a Guadalupe, 3 giornate di squalifica al dirimpettaio martinese, 4 giornate di squalifica al nostro preparatore atletico Mondilla, 300 euro di multa perché i nostri calciatori avrebbero rovinato i LED del campo del Turzi salendo e diciamo esultando, ecco. Quindi questo è il resoconto negativo di questa giornata, però è giusto enunciarlo per informazione, ma è un particolare molto molto relativo in una giornata spettacolare dove ho visto tutti i ragazzi che sono stati superlativi. In difficoltà l'unico che ci andava era Di Benedetto, ma ci sarebbe andato chiunque nei confronti di un avversario forte, quel dipinto che poi è stato sostituito, ma che comunque era velocissimo e non era facile da ingabbiare, ecco, insomma. Però il mister ha fatto una dichiarazione in privato, l'ho ascoltata, nel senso che me l'ha detto, e ha detto non c'erano le condizioni per sostituire gli 11 in campo, non perché non ci fossero i nostri in panchina, ma perché non meritavano di essere sostituiti, cioè stavano giocando appieno tutti quanti. Quindi questo la dice lunga su come la squadra sia arrivata unita, carica, determinata, nonostante un campionato che era già andato, no? L'avevamo consegnato all'Altamura. Quindi ritrovare le energie mentali per fare questo filotto di vittorie, non fermarsi mai, ritrovare la propria identità come squadra, ritrovare il gioco, ritrovare lo spettacolo, ritrovare il pubblico, no? Perché poi sappiamo il pubblico di Nardò quando viene un attimino stuzzicato dal punto di vista della bellezza del gioco, dal punto di vista dell'appartenenza in un derby, derby fra società gemellate, intendiamoci, non se lo fa a dire due volte, no? Quindi brava la squadra, bravo il mister, brava la società ad averci creduto e interpretato questi playoff arrivandoci da delusa, ecco. Cioè io non possiamo nasconderci che ci siamo arrivati da delusi, nonostante le ultime partite siano state belle, e abbiamo goduto di uno spettacolo veramente totale. Poi se D'Ambros riesce a fare quella rete che è proprio la ciliegina sulla torta, no? di uno spettacolo che c'era intorno, vuol dire che era una giornata predestinata. Quindi onore a tutti i ragazzi, ai tifosi, al Nardò, a D'Ambros che ci ha fatto capire che diventerà papà. e niente, la conclusione è che alle 2:30 sono andato a letto, alle 7 mi sono alzato e ieri pomeriggio c'è stata la partita in famiglia dirigenti contro calciatori. Ah. Dove ho fatto la differenza, non in negativo.
Allora noi sì, ci prepariamo ad ascoltare Andrea Corallo, anche perché c'è poi alle 20 una diretta
da... No, alle 19.30. Ah, ok, no, per, sì, pensavo sì, di riferirsi alla...
Per la radio c'è una diretta da Copertino alle 20 con i candidati sindaci, quindi un confronto in vista delle amministrative da Copertino, mentre
fra pochi 19... minuti c'è l'Under 16 che fa la finale a Galatone contro il Kickoff Academy per il titolo provinciale dei ragazzi, quindi l'abbiamo postata come notizia, ma ci piace dire che anche quest'anno il settore giovanile di Nardò, forse soprattutto quest'anno, ha fatto molto bene, nonostante come posso dire, i titoli non arrivino come trofei, ma poi avendo ricoperto anche questo ruolo per vari anni nel settore giovanile di Nardò come responsabile, dico che il successo vero non è quello di mettere in bacheca la coppa o il titolo, ma quello di far sbarcare nella prima squadra quanti più elementi possibili che sono degni di indossare, degni dal punto di vista tecnico e atletico, ecco, no? Non degni come persona o come giovani chiaramente. E quest'anno in 5 o 6 li abbiamo aggregati al gruppo della prima squadra, quindi questo è già un bellissimo traguardo. Cito per ultimo Ria, che Ria Nzuzi Giorgio, un ragazzino di colore che più volte ha seduto in panchina in queste ultime gare, e che quindi anche questo è un merito del mister di avergli dato fiducia. Bravo Antonio Schito a intraprendere un discorso. Questo ragazzo fino a febbraio giocava negli allievi, quindi adesso
quindi per lui è stato un doppio salto, no? Prima la juniores e poi la
devo
la
dire che avendo visto qualche partita del settore giovanile, ci sono tanti ragazzi che tanti ragazzi che sono, diciamo, sbocciati, ecco, ci sono proprio delle individualità interessanti, mi auguro che mantengano questo spirito, insomma.
Naturalmente non siamo andati in onda la settimana scorsa per dei problemi tecnici, cioè dire, il campionato è finito, quindi comincia anche a delinearsi quello che sarà il prossimo campionato di Serie D. Le pugliesi al momento sono 10, però potrebbero diventare 11 qualora il Bisceglie dovesse poi vincere i play-off nazionali riservati alle squadre di eccellenza. Domenica scorsa si è consumata la retrocessione in Serie D della Virtus Francavilla. La decima pugliese sarebbe venuta fuori proprio da quel play-out, no? Tra Virtus Francavilla e Monopoli. Ha rischiato grossissimo il Monopoli, che fino a 3 minuti dalla fine era praticamente con un piede e mezzo in Serie D. Poi la situazione si è capovolta perché il Monopoli ha pareggiato e quindi toccherà alla Virtus Francavilla disputare il prossimo campionato di Serie D, quindi 10 pugliesi già sicure, che saranno Manfredonia, Andria, Gravina, Martina, Brindisi, Fasano, Nardò, Ugento, Casarano e appunto il Francavilla. E poi c'è questa possibilità che possano essere 11 come quest'anno qualora il Bisceglie vincerà i playoff di eccellenza.
Questo sempre diciamo tenendo conto di eventuali ripescaggi, no? Perché se la Virtus dovesse fare
sì,
richiesta
è chiaro.
Privilegiata, vabbè, tutto un campionato estivo.
Questa, diciamo, al momento la situazione a bocce ferme in questo momento, però poi è chiaro che con le iscrizioni e con le mancate iscrizioni la situazione potrebbe modificarsi. Nel frattempo il nostro regista Gianfranco Esposito è riuscito a realizzare il collegamento che vi avevamo preannunciato con il direttore sportivo del Nardò, Andrea Corallo, che salutiamo.
È Franco Leo
perché abbiamo cercato di collegarci con Corallo senza riuscirci, e quindi passiamo all'altro ospite della nostra puntata, Franco Leo, che salutiamo. Buonasera Franco.
Buonasera.
Allora, naturalmente c'è qui Fernando Pero qui in studio.
Ciao mister, ciao Franco, ciao vecchia gloria, non so come chiamarti, ma vecchia è sempre un aggettivo che a me non piace, perché sei un minorenne anziano dal punto di vista.
Sì, sì, sì.
Sì, ricordiamo, diciamo, almeno 4, forse anche 5 campionati, no? Con la maglia del Nardò, il famoso campionato di promozione vinto 80-81, poi la stagione successiva che si concluse con un bel secondo posto del Nardò alle spalle della Gioventù Brindisi, poi un'altra stagione storica, quella del secondo posto invece in Serie D alle spalle del Crotone 83-84, e insomma e poi forse
Fernando, mi rievochi,
no, quello è Michele che sta parlando, è Michele che sta parlando, il conduttore, io sto ascoltando gaudente questi racconti storici.
Va bene, questo diciamo comunque no, volevo chiudere soltanto dicendo che probabilmente poi hai anche chiuso la tua carriera a Nardò nella stagione 89-90. E quindi questo per ricordare a chi ci ascolta quella che è stata la tua esperienza nelle file del Nardò. Prego, mister Leo, anche perché poi successivamente hai avuto anche un'esperienza come allenatore del Nardò.
No, ma aspetta, scusa Michele, interrompo. Dopo che tu andasti via da 39enne o da 40enne a Nardò, avesti anche un'altra esperienza a Tricase come calciatore, se non sbaglio.
Io ho finito, io ho finito la mia carriera a Tricase all'età di 42 anni.
Lo ricordo.
E lo rammento sempre, avendo degli allenatori 10-15 anni più piccoli di me. Sì, a 42 anni ho finito la mia carriera calcistica, ma avrei anche potuto continuare a giocare, perché voglio dire.
Non facciamo fatica a crederlo, mister.
Sì, perché credo che stavo bene, onestamente, stavo veramente bene. Comunque l'esperienza di Nardò, l'esperienza di Martina sono indimenticabili, anche perché a Martina li ho lasciati nei professionisti vincendo un campionato, e dopo essere stato pure là per 4 anni, dopo Martina sono venuta a Nardò facendo tutti quei campionati che voi avete ben menzionato lucidamente.
Mister, Franco, dai, perché ci conosciamo bene.
Franco,
dimentichi un passaggio importante, che sei stato un componente della nazionale di Serie D.
Anche, sì, guarda, sì, facendo 2 partite, una a Torino contro l'Inghilterra e l'altra a Lecce contro la Grecia. 0-0 a Torino e 2-0 vincemmo a Lecce, e mi allunarono pure un gol, voglio dire, per fuori gioco. Ricordo, non feci la terza partita in Austria per mia
scelta.
Io sono figlio del dopoguerra e ho vissuto con la catastrofe di Superga, sai, nella mente, quindi avevo un gran timore dell'aereo. Dovevamo andare a giocare in Austria, dovevo da Verona prendere l'aereo e non andai, voglio dire, rinunciando a giocare in nazionale. Questo piccolo particolare lo voglio menzionare. Quando Alzani, l'allenatore della nazionale, mi incontrò a Vietri sul mare, che stavamo entrambi in ritiro, io con il Potenza che dovevo giocare a Salerno e la nazionale, mi chiamò a Pineg a cena e mi chiamò e disse, si ricordò, disse, ma come mai hai rinunciato a venire a giocare in nazionale? Tu non puoi immaginare, la mattina alla sera io quante telefonate ricevo che mi raccomandano Tizio, mi raccomandano, e tu non hai voluto. E io gli spiegai, mister, non sono venuto per questo motivo, mi capì, e non giocai, e avrei continuato, perché
certo, no, ma non facciamo fatica,
da un torneo delle regioni.
Mister, voglio dire,
classificandomi al secondo posto con la Puglia in torneo delle regioni, e poi fui convocato in nazionale. Quell'anno giocavo a Grottaglie, sì. Mi ricordo anche un 2-0 a Manduria contro il Nardò, segnai 2 gol sul rigore al portiere che poi andò a Lecce.
Giocavamo
a campo neutro. Vannucci.
No, sì, Vannucci, comunque, senza l'H, era un portiere toscano, se non sbaglio. Divo Vannucci.
Ecco, e invece tornando al presente, naturalmente hai detto Nardò e Martina sono i grandi amori della tua carriera. Come hai vissuto la gara di domenica scorsa che ha messo di fronte queste due squadre nella finale playoff?
Da brividi. Faccio una premessa. Mi è piaciuto il gemellaggio, la partita è iniziata benissimo, perché quando il cronista ha detto che le due tifoserie, poi c'erano anche degli striscioni, voglio dire, mi ha fatto tanto tanto piacere, perché così che dovrebbe essere, anche perché ai tempi miei questi gemellaggi non c'erano, le partite erano molto ma molto accese, e quindi aver sconfitto con alcune squadre questi tabù, diciamo, mi ha fatto grande piacere. Poi cosa ho visto? Sai, quel campo, ho giocato 4 anni, ho vinto un campionato, mi sono visto la partita, non dico disinteressatamente, perché è stata una gran bella partita giocata a viso aperto delle due squadre, voglio dire, squadre tra virgolette messe molto bene in campo, squadre che hanno attaccato con diligenza quando avevano la palla, si sono difese molto bene quando in un possesso, quindi una gran bella partita. Ed era una partita che molto probabilmente si doveva sbloccare solamente con un colpo di genio, perché poi è stato un colpo di genio, no? Di D'Ambros, che ha fatto quel gran gol, meritatamente, voglio dire, il Nardò ha vinto meritatamente. Mi è dispiaciuto per il Martina, e ora speriamo che dopo queste due continue, no? Dopo aver vinto i play-off l'anno scorso contro la Cavese, quest'anno ci sia più possibilità finché il Nardò finalmente possa andare in Serie C, onestamente.
Sei un atleta, diciamo, che quotidianamente si allena, questo lo possiamo dire. No?
Quindi, quotidianamente. Quindi, sì, ora io ho una figlia che si è laureata a Perugia, e la scorsa settimana sono stata a Perugia. Il ragazzo mi ha invitato a fare una partita, cioè ha organizzato una partita a calcetto, logicamente, però a me piace giocare anche a campo grande. Infatti l'ultima partita a campo grande l'ho fatta agli Odoni, perché ogni anno mi invitano a fare Città Vecchia e Città Nuova, che faccio ormai da 50 anni, e mi preparo proprio per queste partite, a prescindere che non è che mi preparo perché devo giocare, mi preparo perché sto bene, no? E poi quando mi invitano a fare qualche partita, onestamente mi chiedono la carta d'identità e non credono che ho 74 anni. Quindi almeno ogni giorno,
mamma mia.
Ma il motivo perché sto bene fisicamente, cioè il fatto di allenarmi mi fa stare bene fisicamente.
Certo, voglio dire, è una conseguenza, cioè stare bene è una qualità, una dote, una fortuna, ma va alimentata, no? Se questo lo alimenti con...
Devi alimentarla, guarda, certe mattine devo vincere un'inerzia superiore, però vinta quell'inerzia so che poi sto bene, cioè mi preparo, anche perché quando giocavo a Nardò, quando giocavo a Martino, poi lavoravo, no? Io ho giocato e lavorato, come ben sapete, no? Io lavoravo all'Ilva di Taranto, facevo il tecnico, e quindi quando facevo i contratti dicevo: signori, io preparo per fatti miei. Io ho giocato anche in C facendo 30 partite nel 1975, quando vinse il campo di Lecce, andando a Potenza solamente il giovedì, perché il martedì e il mercoledì mi preparavo per fatti miei, il giovedì andavo a fare la partita, ritornavo e poi mi aggregavo alla squadra il venerdì sera. Un po' come ha fatto Nardò, voglio dire, a Nardò lo stesso, non è che venivo da Taranto ogni giorno, venivo il giovedì e poi mi aggregavo alla squadra il venerdì sera. Quindi mi preparavo per fatti miei, no? Logicamente facendo la mia preparazione, e quindi...
Che tu sia stato un professionista anche, diciamo, giocando in Serie D, questo è fuori di dubbio. Io ricordo quando venivi con la tua Mercedes la lunga Mercedes, certo, a venire, certo, il giovedì, certo. Questi particolari,
ho di due di Mercedes, non una Mercedes, queste macchine, no, molto potenti, molto resistenti, no? Ne ho distrutte due, anche perché, voglio dire, viaggiavo moltissimo, e poi contentissimo di aver fatto una grande esperienza di Nardò, veramente, perché parliamoci chiaro, io dico sempre: dopo Lecce viene Nardò, poi c'è anche Casarano, noi siamo anche una grande piazza, sicuramente lì a Casarano loro non dimenticano lo spareggio contro il Lecce, non lo dimenticano, no? E allora vivono sempre, però anche Casarano è una grande squadra, un grande centro, voglio dire.
Sì, mister, io faccio sempre una domanda a chi ha, diciamo, vissuto quell'epoca, no? Mi senti? No, deve
come essere. No, come no?
Ah, sì. Pensavo fosse caduta come la linea. Io ho un tridente come Facchinetti Leo Cappellaccio, io non l'ho mai più ritrovato a livello qualitativo. Ma allora, secondo te perché?
Sì, hai fatto una giusta considerazione. Guarda, però non dimentico neanche Fortunato Lodi, io una squadra perfetta.
Sì, ok, era Mingiano Leo Lodi quella squadra. Era Mingiano Leo Lodi, sì. Non era il tridente Facchinetti Leo Cappellaccio, cioè, no, senza nulla togliere a Lodi, che Lodi diciamo era sprecato nella Serie D, no? Però voglio dire, a livello di come posso dire, di composizione di tridente, chiamiamolo così, o di uomo assist o coordinatore della zona d'attacco, che poteva essere Franco Leo, con due elementi di altissima qualità quali Cappellaccio e Facchinetti, io onestamente, dopo tanti anni di calcio a Nardò, un tridente d'attacco o una zona avanzata così di spessore, di qualità, non l'ho più rivista.
Hai ragione, guarda, io ho giocato, quando dicono che è il giocatore con cui hai giocato, il bravo, ho giocato con tanti bravi,
conosco la risposta, la conosco. Sotto,
come ho giocato con Renato Cappellaccio, di un'esperienza unica.
È vero.
Anche perché le dicevo, Renato, cerca di stare sempre dalla parte opposta dove sto io, perché se sta a sinistra sempre un pochino più avanzato, poi mettiamo queste palle e lui, poi una volta messe queste palle, lo stop, e ricordo un gol, guardate, io ricordo un gol, ma tantissimi, e lo tengo stampigliato nella memoria. Manfredonia, Nardò Manfredonia, 3-1 vincemmo, uno dei gol è l'angolo, l'aria di gol, mi spollalla sta sotto la porta, non degli spogliatoi, e la misa di incrocio opposto. Devi rimettere una cosa, che giocavamo sui campi in terra battuta.
Sì, è vero.
Perché se non avessimo giocato sui campi erbosi a Nardò, insomma, avremmo avuto anche maggiore facilità di espressione noi tecnicamente, voglio dire, lo abbiamo dimostrato, quindi ora che ho 74 anni lo posso anche dire, no? Voglio dire, era stata la più grande punta con cui ho giocato, perché era intelligente, si smarcava, andava, era veloce, superava l'uomo e non era egoista, la palla te la dava al momento opportuno. Poi la vicenda di Renato Cappellaccio la conoscete benissimo. Renato stava nell'Atalanta, doveva esordire, si coppe il tendine d'Achille e non se ne fece niente, poi dovette andare a Crotone e poi da Crotone a Nardò, ma senza togliere niente a Crotone, a Nardò, però un giocatore che se non avesse avuto quell'infortunio il giovedì e doveva esordire con l'Atalanta, noi non l'avremmo visto, no? Sì. A Nardò e l'avremmo visto in televisione, onestamente.
Che poi sono i casi della vita, no? Che diciamo in alcuni calciatori, secondo me, incidono ancora di più, perché magari poi un po' gli infortuni, un po' gli affetti che nascono nelle città in cui si va a giocare, certo, determinano i destini del singolo, ecco, della persona. Però sono d'accordo con te quando dici che è stato il più forte.
il più forte. Veramente, mi viene la pelle d'oca, io quando parlo, io cito sempre Renato Cappellaccio. Ho giocato con tante altre punte forti, anche perché Mario Frisenda, che non c'è più, De Biase a Potenza e a Martina, vincendo il campionato, però intelligente come Renato, non intelligente, di una tecnica proprio sopraffina, innata, fortissimo. Sì, sì. Io me lo ricordo pure quando giocavo contro, che io giocavo a Martina, che ci dovevo incontrare, ricordo come i miei allenatori preparavano, facendo, io mi ricordo un certo Turi, barese, che in Martina, Nardò marcava a uomo questo, però a fine gara era sempre andato a avere la meglio. La ricordo questi scontri.
Certo,
quindi
certo.
Stiamo parlando di un grandissimo, di un immenso.
Infatti.
A Nardò.
Sì, vive a Nardò, Renato, sì.
Diciamo che era, siccome questa naturalmente è l'ultima puntata, perché è finita la stagione con la fine dei playoff, è stato proprio il modo migliore di chiudere questo ciclo di trasmissioni, con questa telefonata con Franco Leo, no?
Franco Leo è il totem della storia del Nardò. Io
Sì, vi ringrazio, vi ringrazio della telefonata e vi dico anche un altro titolo per dire che quel campionato che non vincemmo col Crotone mi è rimasto qui.
Infatti.
Eravamo la squadra che avremmo dovuto vincere quel campionato, però non avemmo l'appoggio della società, perché forse non volevamo vincere. Noi avevamo 10 punti di vantaggio. Il Crotone l'ultima partita 1-0 al 91 su rigore, mi ricordo, erano i famosi due punti, avevamo un punto di vantaggio e poi loro ci superarono di un punto e non lo perdemmo, ma quel campionato anche perché avevamo una grande squadra, avevamo l'uomo giusto al punto giusto, no? E poi la squadra era formata, con tutto il rispetto che è adesso per i giovani, che all'epoca non esisteva obbligatori mettere 4-5 anni, no? Quindi erano tutti senior, tutta gente esperta, tutta gente forte, tutta gente che veniva dalle serie superiori, insomma gente che sapeva stare in campo, che si faceva rispettare. Logicamente mi riferisco ai vari Fornaro, ai vari Tornese, ai vari Bustavio, ai vari Fortunato Lobbi, Fornari, no? Quella
Alimenti.
Quella formazione, insomma, ve la ricordate, eh? Quelle che non
caspita,
è stata una delle più forti, no?
La tengono come password quella.
Anche
no, d'accordo? Sì, sono d'accordo, cioè la conoscono tutti quella formazione, viste?
A memoria, no? Più a memoria anche delle squadre che hanno vinto i campionati, certo. Di quella squadra che poi vinse il campionato di Serie D.
E devo dire che l'under fortissimo quella squadra ce l'aveva, ma lo teneva in panchina ed era Favonio.
Anche era chiuso da noi, era un molto tecnico e poi era un numero 10, moltiplicamente ha chiuso da me, no?
Sì, sicuramente.
Però pure lui ha fatto tante partite, si è ben chiaro. Vuoi che la elenchi a memoria quella formazione, la sua memoria?
Sì, lo sappiamo tutti, ma lo puoi dire, mister, lo puoi dire.
Era il famoso Marra.
Vai.
Marra, Capone, Rampino, Alimenti, Tornese, Fornari, Putaggio, Mingiano, Leo, Lobbi. Bastava che uno di questi giocatori non giocasse, che la squadra soffriva, anche perché c'era una grande intesa con Angelo Rampino, no? Angelo che la fascia se la faceva 30 volte durante la partita, andava a fondo campo, metteva queste palle per le punte, con Fortunato Lobbi, insomma, giocatore d'esperienza, Migiano che faceva un gran lavoro intorno a lui, con il Fornaro che arriva bene la fascia destra, cioè squadre che me le sogno la notte,
certo.
Squadre che giocavano tutte in verticale, squadre forti tecnicamente e agonisticamente, piccolo fraseggio e verticalizzazioni, piccolo fraseggio e verticalizzazioni. E quindi mi ricordo le partite vinte col Crotone 2-0 contro la Vibonese, che feci gol pure io, di squadre che il Nardò ha avuto anche negli anni precedenti, che io qualche partita di Serie C, di vari Olivo, no? E tanti altri giocatori, Paticchio, e massicce, squadre forti.
Sì, forti, molto forti, assolutamente.
Tutto forti.
Sì, peraltro.
Comunque,
ricordiamo che
parentesi, vi auguro veramente che dopo queste due playoff che il Nardò ha vinto, speriamo che ci siano buone chance affinché venga uscita, anche perché il prossimo anno sarà un campionato difficilissimo, l'ho elencato tu all'inizio, con tutte queste squadre, il Brindisi, l'Andria, quindi sarà un campionato ancora più duro, voglio dire. Allora, un'altra considerazione.
Sì, prego. No. Mister, dovresti spostarti perché ogni tanto la voce va via.
Allora, una piccola considerazione: la Cavese quest'anno ha vinto il campionato 5 domeniche prima, eppure il campionato campano è di...
No, mister, ti posso dire che l'ha vinto H. Perché proprio non c'era nel girone H. Proprio perché il girone H è terribile, la Cavese lo ha vinto, perché come è successo al Bari, che non è stato inserito nel girone H, cioè noi che ci dobbiamo stare per motivi geografici sappiamo cosa vuol dire.
Certo. Pensi che un Barletta, che aveva fatto una grande squadra, non si è ripreso, è andato sempre in decadimento fino alla recessione, cioè il retrocesso, il Barletta è retrocesso, una città come Barletta.
Sì,
il campionato poi io l'ho seguito molto attentamente, li seguo tutti i campionati, grazie anche alle televisioni che ci permettono, Antenna Sud che fa vedere parecchie partite, voglio dire, li segue, so quanto. Però il campionato di Serie C, lasciami dire, tecnicamente però si fa giocare anche in stadi, più grandi, campi più grandi, quindi io mi auguro veramente che il prossimo anno possa vedere il Nardò in Serie C.
Incrociamo le dita.
dobbiamo aspettare le iscrizioni, noi campionati di Serie C, per capire poi quante squadre non si iscrivono. Insomma, comunque è un po' più difficile rispetto allo scorso anno, quando il Nardò aveva una posizione migliore in graduatoria. Poi purtroppo per la storia dello stadio sappiamo il ripescaggio è sfumato. Quest'anno c'è lo stadio pronto e speriamo, insomma, che si verifichino le condizioni perché poi venga effettuato questo ripescaggio. Ringraziamo ancora mister Franco Leo, con il quale possiamo dire abbiamo chiuso in bellezza questa stagione. Grazie ancora,
grazie, mister.
Buona serata.
Salve. Grazie, salve. Buona serata. Salve.
Un fiume in piena.
Diciamo che ci invia i saluti finali anche Fabio Mele, che ringrazia, bene. Insomma, per tutte queste trasmissioni che hanno caratterizzato questa stagione calcistica. Naturalmente si augura che ad agosto il Nardò possa riprendere a giocare nel campionato di Serie C dopo queste due belle stagioni, perché poi alla fine sono stagioni che non si sono concluse con la vittoria del campionato, ma che comunque hanno dato tante soddisfazioni alla piazza.
È vero. Poi alla fine, diciamo, sono due punti di arrivo importanti, no? Che fanno comunque scrivere un qualcosa di importante, fanno dire che il Nardò è una squadra che sta facendo bene.
Allora, e forse abbiamo il direttore sportivo Andrea Corallo collegato.
Andrea, ci sei?
Sì. Okay. Sì, ci sono, ciao Michele, ciao Fernando, ciao a tutti.
Ciao.
Sì, dobbiamo essere rapidi perché alle 20 c'è una diretta e quindi partiamo subito con un tuo commento, diciamo un tuo giudizio, una tua analisi su questo campionato che non si è concluso con l'acuto, no? Che tutti si aspettavano la vittoria del torneo. Ma come dicevamo, comunque ha regalato delle soddisfazioni, non ultima la vittoria dei playoff domenica scorsa.
Assolutamente sì, non siamo riusciti a centrare la vittoria finale, però purtroppo in questo maledetto e avvincente campionato vince soltanto una, quindi noi non siamo riusciti ad arrivare prima. Complimenti all'Altamura, però credo che il Nardò abbia dimostrato ancora una volta di essere una società importante, di avere una squadra forte, secondo me forse la più forte del girone, però questo non ci ha permesso di vincere. Abbiamo regalato questa soddisfazione ai tifosi e ci siamo regalata questa soddisfazione di vincere per il secondo anno consecutivo i playoff del girone H, non del girone A, del girone B o di qualche girone che magari ha meno importanza del nostro. Credo che sia un valore importante, un merito importante per una squadra che ha dimostrato di avere delle qualità notevoli. Siamo contenti soprattutto per come è finita, perché sinceramente ci tenevamo a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi con la vittoria del campionato, non siamo riusciti, però insomma ci rimettiamo a posto con la speranza di avere qualche chance di ripescaggio.
Sì, guardando un po' quello che è stato l'andamento del campionato, diciamo che per due terzi il Nardò ha avuto un rendimento da prima della classe, forse anche una media punti superiore a quella dell'Altamura. Ci sono stati però poi quei due periodi, no? Dalla prima alla quinta giornata e dalla ventiduesima alla ventisesima, in cui poi sostanzialmente il Nardò ha compromesso la sua stagione. Difficile capire cosa sia accaduto, no? Perché poi questa squadra abbia avuto questo calo di rendimento che, diciamo, nel secondo caso è stato improvviso, perché comunque veniva da una serie di risultati positivi all'inizio, forse una fase di rodaggio che è durata un po' troppo.
Sì, abbiamo avuto due nei due momenti diciamo più importanti della stagione, ad inizio dell'anno quando bisognava dare un'impronta precisa non siamo stati all'altezza della situazione, poi a febbraio abbiamo avuto un blackout probabilmente dovuta a delle situazioni che hanno inciso in maniera negativa sul gruppo squadra, anche degli episodi sfavorevoli che ci hanno girato male e che nel momento in cui bisognava dare l'input decisivo per vincere il campionato ci hanno fatto un po' rallentare. L'Altamura ne ha approfittato anche grazie a qualche situazione favorevole negli ultimi minuti, anche contro di noi con un rigore, insomma, quindi è stata un po' più continua di noi, alla fine ha vinto questo campionato, noi poi siamo riusciti a rimetterci in carreggiata, ci abbiamo provato, ma a quel punto era troppo tardi perché poi l'Altamura non ha più perso terreno, ha avuto un cammino importante fatto di tanti successi, di pochissime sconfitte, a differenza dell'anno scorso dove la Cavese capolista ebbe un momento anche lei di cedimento e il Brindisi ne approfittò subito. L'Altamura questo cedimento non l'ha avuto, gli ha permesso di vincere il campionato, noi siamo arrivati terzi e ne prendiamo atto.
Sì, abbiamo tempo solo per un'ultima domanda, naturalmente ci proiettiamo verso il futuro, in molti chiedono tra i tifosi la riconferma di Costantino che sembra aver conquistato i cuori della tifoseria neretina, ecco, quali sono i progetti anche a livello di squadra, se c'è l'idea di dare un po' di continuità a livello di organico, se si inizierà un progetto completamente diverso.
Assolutamente sì, adesso in questo momento la nostra priorità, così come ha ribadito anche la proprietà, è quella di provare in tutti i modi a fare il ripescaggio per poter andare in Serie C. Vediamo un attimo in che posizione ci troveremo appena usciranno poi i criteri, soprattutto per i ripescaggi, al di là delle fake news di classifiche e punteggi vari che stanno girando, poi bisognerà capire quali saranno i criteri per i ripescaggi, che tipo di garanzie e soprattutto che tipo di infrastrutture la Lega richiederà per poter fare la Serie C. Quindi siamo fiduciosi in questo, noi come ha detto Alessio Antico, come hanno ribadito i soci di maggioranza, faremo in tutti i modi per essere ripescati. È chiaro che dobbiamo avere la prontezza per affrontare il futuro senza avere dei ritardi importanti che potrebbero essere determinanti per la nuova stagione. È chiaro che ci stiamo già organizzando. Lunedì sera abbiamo fatto una cena di chiusura dell'anno e quindi poi con il mister ci siamo dati appuntamento a sentirci nel fine settimana per vedere un attimo di parlare, per cercare di riprogrammare. Il mister secondo me ha fatto un ottimo lavoro, è entrato in punta di piedi, però ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, con lui in linea di massima su tanti giocatori siamo d'accordo nel cercare di riconfermarli e poi cercheremo di aggiustare anche il discorso degli under, è un discorso comunque in essere che affronteremo di sicuro, non ci faremo trovare impreparati.
D'accordo, ringraziamo il direttore sportivo del Nardò Andrea Corallo, potremmo aggiungere storico, no? Direttore sportivo, il prossimo forse grazie sarà il decimo anno, non so, comunque siamo vicini
sì,
ormai
sì,
al decimo anno
sì, grazie.
Di collaborazione, grazie ancora e buon
grazie
lavoro.
Grazie Michele, insomma. Ciao Fernando, grazie a tutti e buona continuazione.
Grazie, allora noi dobbiamo fermarci qui perché partirà subito la diretta da Copertino con i candidati sindaci per un confronto. Grazie per averci seguito nel corso di tutta questa stagione, grazie Fernando.
Grazie a te Michele, grazie a tutti gli amici che ci hanno pazientemente ascoltato.
E a Gianfranco Esposito ha curato la regia per tutta la stagione. Buona serata.
Centrale Sport. Il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce di...